Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un abbraccio fortissimo a tutti coloro che sono dall'altra parte, a tutti voi quindi che ci state ascoltando anche questa sera. Leggeremo questa sera in questo appuntamento i salmi dal 60 al 62. Iniziamo subito. Al direttore del coro, su Il giglio della testimonianza, inno di Davide, da insegnare. Quando egli mosse guerra ai siri di Mesopotamia e ai siri di Soba, e Joab tornò e sconfisse 12.000 idumei nella valle del Sale. O Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, ti sei sdegnato, ristabiliscici ora. Hai fatto tremare la terra, l'hai spaccata, risana le sue fratture, perché sta per crollare. Hai fatto vedere al tuo popolo cose spiacevoli, ci hai dato da bere un vino che stordisce. Ma ora tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, perché si alzino in favore della verità. Salvaci con la tua destra e rispondici perché quelli che ami siano liberati. Dio ha parlato dal suo santuario. Io trionferò, spartirò Sichem e misurerò la valle di Succot. Mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda è il mio scettro, Moab è il catino in cui mi lavo. Sopra Edom getterò il mio sandalo. O Filistia, fammi acclamazioni. Chi mi condurrà nella città forte? Chi mi condurrà fino a Edom? Non sarai forse tu, o Dio, che ci hai respinti e non esci più, o Dio, con i nostri eserciti? Dacci aiuto per superare le difficoltà, poiché vano è il soccorso dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi, egli schiaccerà i nostri nemici. Il titolo del Salmo 60, quello che abbiamo appena letto, lo mette in relazione alla guerra di Davide contro i siri della Mesopotamia e quelli di Soba. Il resoconto di questi avvenimenti potrete trovarlo in Seconda Samuele, capitolo 8, versetti dal 3 al 6. Mentre Israele era impegnato in guerra nei territori di nord-est, le popolazioni di Edom e Moab invasero il territorio da sud. In questa crisi improvvisa, Davide richiamò in tutta fretta Joab e lo utilizzò per fronteggiare questa imprevista minaccia. Il Salmo 60 che abbiamo letto descrive il senso di umiliazione nazionale seguente a una sconfitta militare del tutto imprevista. È interessante notare che Davide ritiene Dio responsabile di tutto ciò che stava succedendo. Era per lui naturale associare agli eventi storici la guida divina. Non erano le implicazioni politiche, storiche, culturali a determinare lo svolgersi degli eventi, ma era la volontà di Dio. Israele era il popolo di Dio e aveva ben radicato il concetto secondo il quale la sua prosperità e il suo progresso erano strettamente legati alla sua fedeltà a quel Dio che aveva fatto un patto con loro. I successi e gli insuccessi erano quindi diretta conseguenza del loro comportamento, della loro fedeltà a Dio. Era forse Dio a non rispettare i patti? Era forse Dio a non mantenere le promesse? No, non era evidentemente così. Dio è fedele. Mantiene le promesse, ma non può evidentemente accettare che l'uomo, nella sua natura, voglia fare di testa sua o cerchi di dare una mano a Dio. L'uomo non può far nulla per la propria salvezza, può solo affidarsi alla misericordia e alla bontà divina. L'uomo, dice Davide, non può far nulla se Dio non interviene. Tutto dipende da Dio e tutto è riassunto in una singola preghiera. Dacci aiuto. Questa è di fatto una preghiera della fede. Non è basata sulla fiducia dell'uomo nelle sue capacità, ma sulla fiducia nell'intervento di Dio in suo aiuto. Questo messaggio è lo stesso che troviamo nel Nuovo Testamento. La Bibbia dice chiaramente che l'uomo non può far nulla per la propria salvezza. Tutti sono peccatori. Tutti sono in difetto se messi a confronto con la giustizia di Dio. L'unica speranza è legata alla fede nel sacrificio espiatorio di Gesù Cristo sulla croce. Dio si è incarnato in Gesù Cristo e ha provveduto in questo modo un mezzo di salvezza per l'umanità. L'unica cosa che l'uomo può fare è credere in Gesù come personale salvatore. Davide non conosceva Cristo, ma aveva una fede salda in Dio, conosceva per esperienza la sua potenza, sapeva che egli, il Signore, sarebbe intervenuto in favore del suo popolo, sempre che questo si fosse affidato totalmente a lui. Il tema che accomuna il gruppo di Salmi, dal 61 al 68, è il grido e la fiducia di coloro che temono Dio. Ascoltando la loro supplica in questi 8 Salmi, troveremo descritta meravigliosamente la loro incrollabile fiducia nel Signore. Vedremo anche il ritratto il Signore Gesù e ne potrai sicuramente trarre un grande aiuto personale. Il Salmo 61 è una preghiera scaturita dal cuore di Davide. Questa preghiera è molto diversa da quelle che spesso sentiamo nei nostri incontri e che sembrano una lista della spesa che sottoponiamo al Signore. Diciamo le cose che vogliamo, gli chiediamo di togliere dallo scaffale e di darcele. Così non dovremo neppure fare la fila alla cassa per pagarle, dal momento che ciò che Lui ci dà è un dono. Penso che questo atteggiamento abbia reso vano il nostro modo di pregare. Credo che la preghiera debba venire dal cuore, e qui, nella preghiera di Davide, troviamo quel grido che viene dal profondo del cuore. Leggiamo i primi 4 versetti dal Salmo 61. Al direttore del coro, per strumenti a corda, di Davide. O Dio, ascolta il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dall'estremità della terra io grido a te, con cuore affranto. Conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me, poiché tu sei stato un rifugio per me, una torre fortificata davanti al nemico. Abiterò nella tua tenda per sempre, mi riparerò all'ombra delle tue ali. Quando preghi, hai mai l'impressione che Dio sia in alto nei cieli e tu qua giù sulla terra? Davide ha la sensazione di trovarsi all'estremità della terra e che Dio sia molto distante. Sta cercando di avvicinarsi, vuole raggiungere una roccia che è più in alto di dove si trova lui. La parola di Dio mi dice che quella roccia è Gesù Cristo. In 1 Corinzi 10, al versetto 4, troviamo scritto: «Bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo». E Lui sta molto più in alto di dove siamo noi. Che immagine abbiamo qui del Signore? Questo posto non solo è in alto, ma è un rifugio sicuro, una protezione di fronte al nemico, un riparo. Tutte queste affermazioni si possono usare per descrivere ciò che Gesù è stato per noi ed è ancora oggi. Il desiderio di Davide è quello di abitare nella tenda del Signore, perché lo considera un luogo sicuro, così come cerca riparo all'ombra delle ali del Signore. Il Signore Gesù usò la stessa espressione quando diceva di voler radunare Gerusalemme come una chioccia che raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali per proteggerli. Bisogna notare che non è Davide che si mette al sicuro, ma che tutto è opera di Dio. È Lui che offre la possibilità di essere in salvo. In questi versetti infatti abbiamo letto: «Conducimi tu alla rocca. Tu sei stato un rifugio, abiterò nella tua tenda, mi riparerò all'ombra delle tue ali». Proseguiamo a leggere i versetti 5 e 6 del Salmo 61. «Poiché tu, o Dio, hai esaudito i miei voti, ma hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Aggiungi altri giorni alla vita del re, durino i suoi anni per molte generazioni. Sieda sul trono in presenza di Dio per sempre. Ordina alla bontà e alla verità di custodirlo. Così loderò il tuo nome per sempre e adempirò ogni giorno le promesse che ti ho fatte». Di nuovo Davide chiede misericordia, chiede bontà da parte di Dio. Davide aveva bisogno della misericordia di Dio e la manifestazione della bontà di Dio ci porterà a lodare il suo nome per sempre, ma anche a fare la sua volontà. Non è con la nostra forza che riusciremo a piacergli, ma, come dice il versetto 8, la bontà di Dio e la verità ci custodiranno. Così, vicini a Dio, canteremo le sue lodi e Lui ci aiuterà ad adempiere i nostri voti. Nel Salmo 62 la parola «solo» è molto significativa. Troviamo infatti queste frasi: «Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Anima mia, trova riposo in Dio solo. Egli solo è la mia rocca. Confida in Lui solo». La soprascritta dice: «Al direttore del coro, per Jedutun, Salmo di Davide». Anche il Salmo 39 è stato scritto per Jedutun, era uno dei direttori del coro. Il suo nome è menzionato molte volte nei Salmi, probabilmente era il direttore del coro e dell'orchestra quando questo Salmo fu scritto. Questo è un Salmo di fede semplice, rivela una fede in Dio che è come la fiducia di un bambino nei suoi genitori. Anche se il testo ispirato non ci dà questa informazione, la tradizione ci dice che questo Salmo viene dal più grande dolore nella vita di Davide, la ribellione guidata da suo figlio Absalom. Andiamo al resoconto storico e leggiamo in 2 Samuele, capitolo 15, versetto 30. Davide saliva il monte degli Ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto, a piedi scalzi, e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. È stato un momento tragico nella vita di Davide, un momento drammatico, il suo momento di crisi. Absalom, il figlio di Davide, sta marciando verso Gerusalemme e questo forza il tempo delle decisioni. Alcuni scelgono Davide, altri scelgono Absalom. È il momento in cui Davide scopre chi gli è leale e chi non lo è. I traditori e i seguaci sono ben deliberati. Un uomo importante è Aitofel, un astuto uomo di Stato, un uomo sagace, di grande abilità, un consigliere sul quale Davide si era appoggiato. Aitofel aveva disertato e si era unito ad Absalom. È stato un grande dolore per Davide scoprire che quest'uomo lo aveva abbandonato. Poi Siba, servo di Mefiboset, andò da Davide e gli disse che il suo padrone, figlio di Jonathan, aveva disertato. Mentre Davide scappa dalla città, scalzo e piangente, Simer, ancora fedele al precedente re Saul, lanciava pietre e maledizioni verso il vecchio re mentre scappava. Vediamo Absalom entrare a Gerusalemme in trionfo. La stessa folla che un giorno osannava Davide adesso innalza Absalom. Secoli dopo, i figli di queste persone saranno coloro che grideranno Osanna al Signore Gesù Cristo e poco dopo grideranno Crocifiggilo. Davide conosceva il morso della voce dalla folla. È il Salmo 62, è il canto di Davide in quell'ora di ignominia. Qui troviamo un uomo che aveva affidato le sue vie a Dio, uno che viaggiava nella sfera spirituale, un uomo che vive sopra le tempeste, le preoccupazioni di questa vita. E mentre leggiamo questo Salmo che viene dal cuore in quest'ora di tenebre, questo tempo di prova, quest'ora di sconfitta, siamo stupiti di non trovare una nota di scoraggiamento, di paura. Non ci sono rancore o amarezza nel cuore del salmista. Canta un canto di salvezza, un poema di lode, un'opera di ottimismo. Come ha potuto Davide scrivere un simile coro di alleluia in un momento così buio? La fede viene messa alla prova. Leggiamo i primi due versetti del Salmo 62. Al direttore del coro, per Yedutun, Salmo di Davide. Solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Una fede data da Dio. Ciò che gli altri chiamavano sconfitta, per Davide era una prova della fede. Davide può ritirarsi da Gerusalemme anche se sembra una sconfitta. Pensando ai nemici che lo circondano, Davide può dire: «Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede? Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono». Abbiamo letto il versetto 3 e 4. Davide sta pensando a Siba, servo di Mefiboset, che fece una cosa sbagliata pensando di guadagnarsi il favore di Davide. Disse infatti che il suo padrone aveva disertato, ma non era vero. Poi pensa a Aitofel, il suo migliore amico, il più saggio dei suoi consiglieri. Aitofel si mise contro Davide nella sua ora più buia. Davide dice che si scagliano contro di lui come si abbatte un muricciolo che cede, ma che va bene così se è nella volontà di Dio. Cerchiamo di capire le azioni di Davide sotto l'attacco di Simer. Mentre Davide era sul trono, Simer si inchinava come tutti gli altri, ma quando fu libero di esprimere l'odio che aveva nel cuore, lo troviamo che maledice Davide, gli scaglia pietre mentre lui scappa da Gerusalemme. Davide aveva un leale capitano di nome Abisai, figlio di Seruia, che disse al re: «Perché questo cane morto osa maledire il re, mio signore? Ti prego, lasciami andare a mozzargli la testa». Abbiamo letto queste parole dal secondo libro di Samuele, capitolo 16, versetto 9. Se volete un esempio di cosa intende la scrittura con quello che è scritto in Romani 12, al versetto 19, «Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore». Ascoltate cosa risponde Davide al suo capitano in 2 Samuele 16, versetto 10. «Che ho da fare con voi, figli di Seruia? Se egli maledice, è perché il Signore gli ha detto:
maledici Davide.
Chi oserà dire, perché fai così? In altre parole, Davide sta dicendo, Dio ha permesso che mi maledicesse, tu lascia che mi maledica.
Vi siete mai fermati a pensare che Dio vi ha dato certi nemici, certi problemi, con lo scopo preciso di mettervi alla prova per farvi diventare dei cristiani migliori?
Non vi allarmate per la presenza dei nemici e delle difficoltà che Dio ha permesso si trovassero sul vostro cammino. Non se la sta prendendo con voi Dio, ma vuole che abbiate una tale fede in Lui da permettervi di non lamentarvi in tempi difficili. Quando è il tempo di avere fede? In un giorno di sole, quando non c'è una sola nuvola nel nostro cielo? Quando ogni cosa va alla perfezione e niente rovina il nostro panorama? La risposta di Davide è che il momento migliore per avere fiducia in Dio è nei momenti di crisi della tua vita. Proseguiamo leggendo il versetto 5 del Salmo 62. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Questa è la definizione biblica di preghiera. La vera preghiera è lo Spirito Santo che parla nel credente attraverso il Figlio al Padre. Questa è la preghiera, la vera preghiera. Davide sta dicendo che non sta facendo un'audace affermazione, non sta chiedendo a Dio di fare qualcosa. Davide aspetta che Dio metta nel suo cuore le cose che Lui, il Signore, vuole siano fatte. Quindi pregherà per la cosa migliore. Cercherà il riposo in Dio perché può sperare solo in Lui. In questo salmo non troviamo solo una preghiera, ma troviamo un'atmosfera di preghiera in tutto il salmo. Davide è un uomo così consacrato a Dio che la sua vita, le sue azioni sono di preghiera. Ora vediamo questo vecchio re uscire da Gerusalemme. Lo sentiamo piangere, ma queste cose esteriori spariscono quando guardiamo nelle profondità del suo cuore. Perché è un uomo che si affida a Dio e andrà con Dio, non importa che cosa succederà. Altri uomini sarebbero stati amareggiati, ma non Davide. Egli dice, al Salmo 62, versetti 6 e 8, «Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio». Questa è la verità centrale del Salmo. Questa è la verità centrale della vita di Davide. Era l'energia della sua vita. Questa era la cosa che gli ha permesso di distinguersi da tutti gli altri uomini nella storia. Questo gli ha permesso di lasciare una lunga ombra nel corridoio del tempo. Quando arriviamo al Nuovo Testamento, vediamo che cosa intendeva il Signore Gesù dicendo in Matteo 21, versetto 44. «Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà». Cristo è quella rocca, quella pietra. Sta arrivando il giorno in cui la pietra, non tagliata da mani, cadrà su questa terra. Oggi tu ed io possiamo inciampare su quella pietra e coloro che si metteranno su essa saranno salvati. Tu sei su questa rocca? Chiunque è su questa rocca sarà salvato. È questo che intendeva Paolo quando disse in Prima Corinzi 3, al versetto 11, queste parole. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Davide aveva imparato una grande lezione. Questo è un salmo molto personale. Notate che Dio è la mia salvezza, la mia gloria, la mia forza, il mio rifugio.
Passiamo ora a considerare un altro aspetto della fede, il suo trionfo. Versetti 9 e 10. Gli uomini del volgo non sono che vanità. E nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme, sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Davide ha imparato che non si può avere fiducia nella folla, perché è volubile. Aveva scoperto che uomini di alto grado, come Aitofel, non sono degni di fiducia. Non ci si può appoggiare a loro. E questa è la prima cosa che un nuovo cristiano deve imparare, non guardare agli uomini, ma a Dio. Molti nuovi cristiani sono stati scoraggiati, delusi, disillusi, perché avevano guardato a un uomo. Davide ha sempre saputo di non potersi fidare degli uomini. Così la sua fede era posta solamente in Dio. Era su una rocca che non poteva essere smossa. Poi ci dice che non possiamo fidarci neppure delle cose materiali. La violenza, la rapina, sono cose decisamente negative. Ma perché dice di staccare il nostro cuore dalle ricchezze, se queste abbondano? Proprio perché c'è la tendenza a fidarsi di loro, quasi che non possano finire o venire a mancare all'improvviso. Ricordate la parola chiave di questo salmo? Solo Dio. Ecco la conclusione. Perché puoi fidarti di Dio? Dio ha parlato una volta, due volte, ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Così abbiamo letto il versetto 11 e 12 del Salmo 62. Vedi, amica, amico, puoi avere fiducia in Dio perché Lui può fare ogni cosa che richieda la potenza. Ha tutta la potenza e può fare tutto ciò che vuole. La potenza non risiedeva in Davide. Era un grande re, perché Dio fece di lui un grande re. Ora egli, il Signore, permise agli uomini di scacciarlo da Gerusalemme, e se non era nella volontà di Dio che vi tornasse, allora non vi sarebbe tornato, ma sta lasciando tutto a Dio, perché lui è il solo ad avere ogni potenza. Lo sforzo dell'uomo va verso il potere, ma Davide dice di avere scoperto che c'è sempre un altro elemento che si accompagna alla vera potenza, la misericordia. Se hai il potere, dovresti essere capace di esercitare misericordia. Davide sta dicendo che il suo Dio, che può esercitare potere, è un Dio che esercita misericordia. A Sadoc disse che voleva riportasse indietro l'arca, il luogo della misericordia, e la mettesse nel Tempio, perché avrebbe trovato misericordia presso Dio. Questo salmo dichiara semplicemente questa preziosa relazione con Dio. Davide apre totalmente il suo cuore a Dio, parla con Dio e gli dice: «Tu sei la mia salvezza, tu sei la mia rocca». Molte persone si sentono così oppresse mentre pregano, sono preoccupate di dire le cose giuste, usare le parole giuste. E questa preoccupazione è comprensibile per la preghiera pubblica, ma prova a metterti da parte per restare da solo con Dio. Forse mentre stai guidando la macchina, o forse puoi trovare un angolo tranquillo in una stanza di casa tua, trova un posto dove puoi restare tranquillo davanti a Dio e poi togli il coperchio dal tuo cuore e lasciati andare davanti a Dio. Riconosci chi Lui è, le cose che può fare proprio perché è Dio, il creatore del mondo. Riconosci ciò che ha fatto. Pensa che per questo puoi avere fiducia in Lui. Pensa alla sua fedeltà, alle promesse che ha fatto. Pensa al suo amore, alla cura che ha per i suoi. Pensi a questo punto di ridurre la tua preghiera a una lunga lista di cose che vuoi da Lui? Penso invece che il tuo cuore si aprirà e potrai dire, come nel primo versetto del Salmo che segue, «Tu sei il mio Dio, io ti cerco fin dal mattino, ho bisogno solo di te». E con queste parole che vorrei restassero sul nostro cuore, mi fermo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Quindi ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.